non è facilissimo per noi leggere il senso, l'offrirsi della trasfigurazione, come dicevamo prima. Questa esperienza particolare, unica, di Gesù e dei suoi discepoli, che lascia intravedere la profondità delle cose, la bellezza profonda del volto di Gesù e dell'uomo. A noi così immediatamente pare, ci sembra un po' una fuga, ci sembra un po' una fuga dalla realtà, ci sembra che ci faccia abitare lo spazio dell'illusione, dentro i contesti difficili di vita nei quali ci troviamo. In realtà, se cerchiamo di entrare un attimo dentro il senso di questi racconti, di questi testi, ci accorgiamo che prima di tutto ci portano al cuore della storia, al cuore della vita, dentro le contraddizioni e le difficoltà della vita, perché è lì dentro che la trasfigurazione, è questo offrirsi di Gesù, questo offrire il suo volto pieno di luce, si pone. Perché la trasfigurazione si pone in un momento particolare della vita di Gesù, mentre sta compiendo il suo cammino verso il Calvario, verso la passione. E in un momento in cui lui sta aiutando i suoi discepoli a entrare dentro questi pensieri e dentro queste prospettive, ma in un momento nel quale lui stesso sta entrando dentro questa prospettiva. E mi sembra interessante leggere questo cammino come un cammino nel quale Gesù sta educando i suoi, ma come un cammino nel quale lui stesso sta cercando di intuire il senso di ciò che vive, perché non è così scontato neppure per lui. A me pare che i ripetuti annunci della passione che si pongono proprio attorno alla trasfigurazione ci lasciano intravedere proprio anche questo. Certo, la necessità di prendere per mano i suoi discepoli, ma anche la necessità per lui di comprendere, di capire, di afferrare il senso di ciò che sta vivendo, perché per tutti è difficile affrontare le contraddizioni della vita, soprattutto lì dove la vita, e per Gesù è così in questo momento, sembra contraddire ciò che tu stai affermando, ciò che stai dicendo, ciò che stai cercando di costruire, l'annuncio che stai portando. Anche i testi di queste domeniche precedenti ci hanno aiutato a entrare un po' dentro questa prospettiva. E allora, appunto, è un momento drammatico per sé della vita di Gesù e dei suoi discepoli. E in questo senso il brano di oggi ci porta profondamente dentro la storia, così come ci portava dentro la storia la prima lettura, dal libro di Daniele. Questo grande affresco, preceduto tra l'altro da tutta una visione molto ampia, in cui Daniele rilegge la storia del suo popolo, la storia del mondo, oserei dire, e la rilegge come momento drammatico nel quale tanti poteri si accavallano e si sostituiscono, poteri bestiali. Ci sono nel testo le immagini di bestie paurose che hanno preso d'assalto il suo popolo e il mondo intero. E però dentro questo contesto di bestialità c'è l'emergere del volto del figlio dell'uomo. Questa figura strana che emerge dalla storia, che sta presso Dio, ti dice. E mi pare fin dall'inizio un'immagine splendida per dire che la speranza può abitare anche i drammi della storia e che l'umano appunto non cessa di abitare la storia. Dopo i grandi poteri bestiali, appunto, giunge il volto del figlio dell'uomo che in qualche modo si insinua dentro la storia, nel quale il volto di Dio dell'Eterno si riconosce, no? Quasi a dire che l'umano non cessa, che l'umano ti viene consegnato, che a guidare la storia anche dentro le bestialità che avvengono c'è sempre la possibilità di un umano che spunta e di un umano che è custodito da qualcuno. In questi giorni ho avuto l'occasione di visitare a Venezia la Biennale di Arte, ogni due anni, no? Questa esposizione internazionale che raccoglie un po' artisti di tutto il mondo e che li guida anche attraverso alcuni temi. Ma mi sembrava interessante, proprio anche dentro il contesto dei testi che stiamo ascoltando, no? Perché continuamente ritornava quest'anno il tema dell'umanesimo. Mi permetto di leggere proprio un breve trafiletto che stava tra i vari altri all'ingresso, all'inizio della mostra. Dice che si parla di una mostra ispirata all'umanesimo. Un umanesimo, dice, non focalizzato su un ideale artistico da inseguire, né tantomeno caratterizzato dalla celebrazione dell'uomo come essere capace di dominare su quanto lo circonda. Semmai un umanesimo che celebra la capacità dell'uomo attraverso l'arte di non essere dominato dalle forze che governano quanto accade nel mondo, forze che, se lasciate sole, possono grandemente condizionare in senso riduttivo la dimensione umana. È un umanesimo, dice, nel quale l'atto artistico è un tempo atto di resistenza, di liberazione e di generosità. E mi sembrava interessante, proprio anche per le cose che stiamo rileggendo quest'oggi, no? Appunto l'arte come uno dei luoghi in cui l'uomo, e ce ne sono molti altri, ne possiamo ritrovare anche altri dentro la nostra vita, come luogo nel quale l'uomo impara ad abitare le contraddizioni della vita, impara ad abitare le forze che segnano la storia e il mondo, ma appunto le impara ad abitarle non lasciandosi schiacciare, tentando di prendere in mano, tentando di resistere, di costruire libertà e generosità, tra l'altro. E mi pare che sia un po' un'offerta di riflessione, di cammino, proprio anche per noi, no? Questa fiducia in un umano che può costruire, che può abitare anche le contraddizioni della storia. E per tanti aspetti è ciò che ti riconsegna proprio anche il Vangelo di oggi, no? In questo offrirsi del volto aperto dell'uomo Gesù, in cui splende la bellezza del volto di Dio, no? È questo volto che non è altro rispetto a quello che sempre è, ma che in questo momento ti lascia intravedere la segreta bellezza, la segreta grandezza di questo volto, e ti lascia intravedere la segreta bellezza e la segreta grandezza del volto dell'uomo, baciato appunto dal soffio di Dio, di questo uomo che è chiamato a costruire dentro la storia la sua umanità. E qui nel Vangelo Giacomo, Giovanni, Pietro sono prostrati a terra, buttati a terra, ma forse proprio lì, anche in questa condizione, non cessano di poter sentire, di poter vedere la bellezza di questo volto e di essere invitati a riprendere il cammino. Alzatevi e non temete. alzatevi e non temete. È l'invito a non lasciarsi schiacciare, a riprendere il cammino, a ritrovare con fiducia la bellezza dentro la vita di ogni giorno, a scoprire la bellezza segreta e profonda del volto dell'uomo, a scoprire la bellezza profonda del volto di Dio che riluce lì dentro, nel volto dell'uomo, a scoprire la bellezza profonda che abita le cose. La trasfigurazione in questo senso mi pare sia un po' il sollevarsi del velo, che ti mostra la bellezza presente sempre, la bellezza presente sempre perché sempre l'uomo è chiamato a costruirsi e sempre in questo costruirsi è visitato dalla bellezza del volto di Dio. Allora mentre riprendiamo il cammino giorno per giorno, vorremmo chiedere un po' di questa forza, di poter guardare con speranza e con fiducia, di poter sollevare un po' la coltre o il velo che copre la vita di ogni giorno, per scoprirne la segreta bellezza e per ritrovare la forza di costruire quel volto così umano, insieme così abitato dallo Spirito di Dio, che è il nostro, che è quello dei nostri fratelli, che è quello di ogni uomo.